giardino di Albert.
Una gola di verzura dove il fiume canta, impigliando follemente alle erbe stracci d'argento, dove il sole dalla fiera montagna risplende. È una piccola valle che spumeggia di raggi. Un giovane soldato, bocca aperta, testa nuda e la nuca bagnata nel fresco crescione azzurro, dorme. È disteso nell'erba, sotto la nuvola, pallido nel suo verde letto dove piove la luce. I piedi tra i gladioli, dorme. Sorridente come sorriderebbe un bimbo malato, fa un sonno. O natura, cullalo tiepidamente, a freddo. I profumi non fanno più fremere la sua narice, dorme nel sole, la mano sul suo petto tranquillo. Ha due rosse ferite sul fianco destro.
Il dormiente nella valle, i versi di Arthur Rimbaud in apertura della trasmissione di oggi che dedichiamo all'orologio biologico, il complesso meccanismo che regola il ripetersi ciclico di moltissime funzioni come l'alternarsi fra sonno e veglia. Un tema che da secoli interessa gli studiosi, a cominciare da Jean-Jacques d'Hortus de Meyran. Nel Settecento l'astronomo francese iniziò a condurre ricerche sulle foglie delle piante di mimosa, che si aprono di giorno e si chiudono di notte. Questo comportamento si credeva fosse dovuto al variare delle condizioni ambientali. De Meyran decise allora di lasciare le piante al buio. Sorprendentemente le foglie continuavano ad aprirsi e chiudersi con la stessa regolarità, come fossero guidate da un orologio interno. Molto più tardi, Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young sono riusciti a scoprire il meccanismo con il quale tutti i viventi, dalle piante agli esseri umani, riescono a regolare i loro ritmi biologici in sintonia con l'ambiente, ad esempio con l'alternarsi di giorno e notte, conseguenza della rotazione della Terra. Ricerche che hanno valso ai tre scienziati il Nobel per la medicina nel 2017. Ma cos'è l'orologio biologico e perché è importante? Quali fattori influiscono sul ritmo circadiano e quali disturbi può provocare la sua alterazione? A queste e ad altre domande cerca di rispondere Gufi o Allodole. Cosa sono e come funzionano gli orologi circadiani? Volume pubblicato recentemente dalla casa editrice Il Mulino. Gli autori sono Rodolfo Costa, insegna genetica all'Università di Padova, e Sara Montagnese, docente di medicina interna sempre all'Università di Padova. Li abbiamo intervistati. Rodolfo Costa, per cominciare, può spiegare ai nostri ascoltatori che cosa è e perché è così importante l'orologio biologico circadiano, il complesso meccanismo che regola i ritmi biologici degli esseri viventi?
Gli orologi circadiani sono dei meccanismi endogeni che consentono agli organismi essenzialmente di adattarsi, anticipandole, alle variazioni ambientali cicliche che sono originate dalla rotazione terrestre attorno al proprio asse. In modo più semplice, l'alternanza soprattutto del giorno e della notte e le variazioni dovute alla rotazione attorno al Sole, il nostro pianeta, che provoca, soprattutto alle nostre latitudini, il succedersi delle stagioni. Questi orologi sono fatti di geni, di proteine, sono dei meccanismi molto complessi, ma dei quali oggi conosciamo moltissimo, e che svolgono un ruolo cruciale appunto nell'adattamento della vita sul nostro pianeta, sulla Terra. Regolano le funzioni principali del nostro organismo, la nostra fisiologia, il ritmo sonno-veglia, i nostri comportamenti e la nostra biochimica. Ecco perché sono molto importanti.
Quali strategie hanno realizzato i diversi organismi per realizzare un tale orologio biologico?
Qui dobbiamo partire molto da lontano. I primi orologi circadiani si sono sicuramente evoluti negli organismi unicellulari, nei procarioti, parecchi miliardi di anni fa, e inizialmente questi orologi si sono evoluti con ogni probabilità per consentire a questi organismi di proteggersi dai raggi ultravioletti, dall'azione dell'ossigeno, e i meccanismi con i quali si sono realizzati li possiamo ritrovare ancora oggi in alcuni batteri, per esempio i cianobatteri, che hanno orologi circadiani costruiti con, li chiamo, ingranaggi, geni e proteine, un po' diversi da quelli, per esempio, che costituiscono l'orologio circadiano delle piante oppure degli animali. Cioè è come se l'evoluzione avesse favorito il costruire, l'evolversi di meccanismi che hanno usato mattoni, ingranaggi, costituenti diversi per raggiungere lo stesso scopo: costruire un meccanismo in grado di dettare il tempo nel dominio temporale delle 24 ore. Probabilmente alcune molecole sono conservate, si sono mantenute in questi meccanismi diversi, ma oggi sono talmente grandi le differenze tra questi orologi di organismi molto diversi tra loro, come batteri, piante e animali, che è difficile per un biologo molecolare trovare delle somiglianze. Quindi diciamo che probabilmente si sono evoluti in modo indipendente. Il meccanismo però è un meccanismo comune. Le proprietà sono le stesse. Per esempio, una delle più importanti, questi orologi sono temperatura compensati, si dice, cioè funzionano allo stesso modo al caldo o al freddo, come deve fare un buon orologio, e dettano il tempo, quindi non influenzati o pochissimo influenzati dalle variazioni di temperatura. Questa è una prima proprietà importante. La seconda è che si basano su un meccanismo che i biologi molecolari, i genetisti, chiamano a retroazione negativa, e cioè all'interno di neuroni o di queste cellule che sono la sede dell'orologio, dei geni vengono trascritti, tradotti in proteine, le proteine subiscono delle modificazioni e poi rientrano nel nucleo, nel caso degli eucarioti, e inibiscono la propria stessa trascrizione. È un po' complicato, ma è un loop che impiega circa 24 ore per completarsi. L'altra proprietà fondamentale è che in condizioni di assenza di segnali nell'ambiente esterno, quindi per esempio in buio costante, temperatura costante, questo loop si perpetua, è incessante, cioè si autosostiene. Questa è una grande proprietà, la più importante, ma con un periodo che è di circa 24 ore, non è mai di 24 ore esatte. E una proprietà ulteriore importantissima però è che nelle condizioni naturali, dove le albe e i tramonti si susseguono incessantemente, la luce soprattutto, la luce naturale, è in grado di sincronizzarli ogni giorno sulle 24 ore esatte, che è il tempo della rotazione terrestre. Quindi queste sono le proprietà più importanti di tutti gli orologi, dei batteri, delle piante, degli animali, dei funghi.
Sara Montagnese, ognuno di noi ha il proprio orologio biologico, come sincronizzarlo?
L'orologio biologico degli esseri umani, così come quello di tutti gli altri esseri viventi, si sincronizza sul ciclo luce-buio dell'ambiente in cui viviamo. Cioè l'orologio continua a funzionare anche in assenza di segnali ritmici che provengono dall'ambiente, e ha, in una situazione di assenza di segnali ritmici che provengono dall'ambiente, un periodo, cioè un tempo dopo il quale una funzione fisiologica o un comportamento si ripropongono, di circa 24 ore. Per questo si chiama circadiano, circadien. Invece quando noi siamo in un ambiente da cui provengono tutta una serie di segnali sincronizzanti, di cui sicuramente il più importante è il segnale luce-buio, il periodo dopo il quale un comportamento, una funzione fisiologica e tutto quello che caratterizza il nostro comportamento ritmico si ripropone, diventa di 24 ore esatte. notte. Quindi il sincronizzatore esterno del nostro orologio, così come di tutti gli altri orologi circadiani, fondamentalmente è il segnale luce-buio ambientale.
E come fa ognuno di noi a capire qual è il suo orologio biologico, se è gufo o allodola, per riprendere il titolo del vostro libro, Sara Montagnese?
Diciamo che questo è una cosa facile, nel senso che uno non deve impegnarsi per acquisire questo tipo di informazione. Io faccio un pochino di ambulatorio del sonno e mentre diciamo acquisire informazioni, sa ragionare o ragionare con le persone in merito alla qualità, agli orari del loro sonno può essere complicato, ma se noi chiediamo a una persona sei un gufo, sei una lodola, sei mattiniero, sei serotino o non hai una preferenza spiccata, le persone rispondono in modo molto rapido, molto istintivo. È un tipo di informazione di cui noi siamo già quasi perfettamente a conoscenza. Ognuno di noi più o meno lo sa.
Cascami in corno, fammi sognare, yela, yela, yabo. Venimi incontro di là, bella, fammi passare.
Ognuno di noi capisce se è gufo o allodola, ma quanto è importante l'aspetto genetico nell'orologio biologico? Basti pensare al fatto che circa il 20% dei geni che conosciamo segue un ritmo circadiano. Rodolfo Costa.
È molto importante, io in genere sintetizzo così: gufi e allodole si nasce, non si diventa, non si cambia molto nella vita. In altre parole, noi siamo molto quello che è contenuto nei nostri geni. Allora, come esistono persone che hanno occhi chiari, occhi scuri, capelli di colore diverso, esistono persone che hanno gli ingranaggi che costituiscono il loro orologio circadiano un po' diversi tra loro. E quindi nella popolazione, nelle popolazioni, troviamo tutta una rappresentazione di persone serotine, mattiniere, intermedie, e questo è largamente dovuto alle informazioni genetiche che possediamo. Ecco perché è difficile cercare di contrastare quello che si è geneticamente, e per questo è importante rispettare i ritmi dettati dal nostro orologio interno.
Quali problemi, Sara Montagnese, presenta quella che nel libro definite la società delle 24 ore, che mette a dura prova la nostra fisiologia sfidando l'adattamento al ciclo naturale di luce e buio che ha caratterizzato la nostra evoluzione?
Quello a cui noi ci riferiamo parlando della società delle 24 ore è una società che ci consente di lavorare, di socializzare, di fare acquisti, di dedicarci a tutta una serie di attività nel corso delle 24 ore, indipendentemente dal fatto che le condizioni naturali siano di luce o di buio. Ed è chiaro che questa società è sostenuta, diciamo, da tutta una serie di fattori, ma il più importante fra tutti è la luce artificiale. Cioè, da quando noi abbiamo la luce artificiale possiamo permetterci in qualche modo di organizzare la nostra vita prolungando attività che prima che ce l'avessimo erano confinate alle ore di luce naturale. Per capire un pochino meglio gli effetti della società 24 ore bisogna anche ricordare come l'occhio dell'essere umano abbia un adattamento logaritmico all'intensità della luce percepita. Quindi anche se noi abbiamo la sensazione che non ci sia una differenza molto cospicua fra la luce artificiale, cioè quella a cui siamo esposti in ambienti chiusi, e la luce naturale, perché l'occhio la adatta logaritmicamente, la differenza è molto notevole, è di ordini di grandezza, qualche volta molti ordini di grandezza se fuori è una bella giornata di sole. Quindi la società 24 ore di fatto ci mette in una sorta di cortocircuito luce-buio, in cui ci troviamo in una situazione di illuminazione quasi costante e comunque di escursioni luce-buio molto più contenute rispetto a quelle entro le quali ci siamo evoluti. E questo ha come primo risultato una tendenza a ritardare, a spostare avanti nella notte gli orari sonno-veglia. Cioè, questa è una società che ci rende tutti un pochino più gufi.
Che rapporto c'è tra desincronizzazione dei ritmi circadiani e l'insorgenza di determinate malattie?
Questo è un campo che ha subito uno sviluppo enorme nell'ultima decade. Per tanto tempo, soprattutto in medicina, il nostro esempio di desincronizzazione è stato il lavoro a turno. E per molto tempo il fatto che i lavoratori turnisti andassero soggetti con maggiore frequenza a alcuni tipi di malattie è stato ascritto a fattori che i medici chiamano fattori di confondimento, cioè si pensava che il fatto che una persona dovesse sottoporsi a turni molto cospicui potesse dipendere dal fatto che fosse in situazioni economiche magari sfavorite a chi non faceva questo tipo di lavoro. E quindi si è pensato che il fatto che questi individui andavano più incontro a malattie cardiovascolari, erano più frequentemente sovrappeso, andavano anche più incontro ad alcuni tipi di tumori, non fosse legato alla desincronizzazione in sé per sé, ma ad una serie di fattori associati. Invece negli ultimi anni, anche per il fatto che la desincronizzazione, seppure di entità molto meno cospicua rispetto a quella dei turnisti, è diventata endemica, ci ha insegnato che è la desincronizzazione in sé per sé che si associa ad un aumento di rischio di un grande numero di malattie e soprattutto di malattie che sono estremamente comuni nelle società industrializzate, quindi nelle società 24 ore. E queste sono la pressione arteriosa elevata, il sovrappeso, l'obesità, la combinazione, quindi la sindrome metabolica, alcuni tipi di tumori e, primo fra tutti, un certo grado di deprivazione di sonno. Perché se noi siamo desincronizzati, cioè non abbiamo la possibilità di dormire e di stare svegli secondo quanto detterebbe il nostro orologio circadiano, il risultato primo è che dormiamo di meno e funzioniamo peggio durante le ore di veglia.
Ritenete utile quindi rispettare orari nelle nostre attività quotidiane come la sveglia, l'attività fisica, il pranzo, eccetera?
Sicuramente noi siamo animali ritmici e ce lo siamo un pochino dimenticati, quindi mantenere l'ordine in tutte le nostre attività è raccomandato, però dovremmo cercare di mantenere un ordine che sia consono o che comunque agevoli l'ordine che il nostro orologio circadiano ci detta, cioè noi dovremmo cercare di seguire il nostro orologio circadiano e in questo di essere ordinati, quindi di alzarci ed andare a dormire sempre alla stessa ora, anche nei giorni liberi. Ma questo non vuol dire che un gufo che durante la settimana sia forzato ad alzarsi presto debba mettere la sveglia anche la domenica. Dovremmo cercare di fare attività associate alla veglia, quindi l'esercizio fisico o attività intellettualmente impegnative nella prima parte della giornata. Dovremmo cercare di mangiare sempre alla stessa ora e soprattutto di non cenare molto tardi e di avere, oltre agli orari quindi di attività, di pasti e di sonno, un'igiene luce-buio buona, quindi di limitare l'esposizione a luci intense, anche quelle che provengono dai computer, dagli smartphone, dai tablet alla sera, e invece di esporci alla luce naturale, soprattutto nella prima parte della giornata.
In che misura la comprensione dei meccanismi d'azione degli orologi circadiani e dei loro effetti fisiologici e metabolici riveste oggi un'importanza sempre maggiore nei trattamenti farmacologici di molte malattie?
Ogni giorno vengono pubblicati e noi leggiamo, ascoltiamo, twittiamo dati scientifici che documentano come la nostra fisiologia e la nostra fisiopatologia, cioè la nostra salute e la nostra malattia, siano entrambe ritmiche. Va da sé che l'ora in cui somministriamo i farmaci può avere una importanza capitale sia in relazione agli effetti attesi dei farmaci, cioè per farli funzionare, sia in relazione alla limitazione degli effetti tossici. Sappiamo molto bene e per certo che gli orari di somministrazione sono chiave per alcuni farmaci volti ad abbassare la pressione arteriosa, per alcuni farmaci antiasma, per alcuni farmaci che curano l'epilessia, soprattutto pediatrica, per alcuni farmaci che regolano i livelli di colesterolo, ed è verosimile che la stragrande maggioranza dei farmaci abbia effetti molto diversi secondo l'ora di somministrazione. Questo cozza un po' sia con la maniera con cui vengono fatti, formulati e organizzati i trial clinici, cioè i modi in cui si studiano i farmaci, sia col fatto che soprattutto nelle strutture sanitarie gli orari di somministrazione sono ancora vincolati ovviamente ai turni infermieristici, ai turni medici e via dicendo. Però ci sono sforzi notevoli anche nel nostro ospedale qui a Padova, nel Dipartimento di Medicina, in un grande ospedale pediatrico negli Stati Uniti, di provare a fare tutte le modifiche del caso in questo senso, e questo è un settore che io credo nel medio periodo si svilupperà in modo molto cospicuo.
Professor Costa, tra poco scatterà l'ora legale, alla fine del mese verrà appunto introdotta l'ora legale. È un ulteriore fattore di rischio, secondo lei?
Quello dell'ora legale, mai come in questo momento, tra l'altro è un argomento estremamente importante, perché il Parlamento europeo in una seduta del 2019 ha approvato un provvedimento che obbliga le nazioni che fanno parte della Comunità europea a scegliere in maniera definitiva se abrogare o meno il regime che attualmente è biannuale di cambio dell'ora a partire dal 2021. Quindi quella di quest'anno potrebbe essere, come io mi auguro, e qui capite qual è la mia posizione da subito, mi auguro che questa sia l'ultima volta che si debba ricorrere a questo artificio, a questa misura un po' artificiale del tempo nelle nostre giornate. Perché? Oggi sappiamo con certezza che il nostro orologio circadiano non si può adattare, non può adattarsi ad un regime artificiale come quello dell'ora legale. Il nostro orologio, come abbiamo cercato di spiegare, continua a sincronizzarsi sull'ora solare, a dispetto dell'ora legale, durante tutti i 7 mesi dell'anno in cui ci viene imposto di vivere, in realtà, come se ci trovassimo in un fuso orario immediatamente ad est del nostro, per esempio come se dovessimo vivere a Istanbul senza tuttavia spostarci fisicamente. Che cosa succede? Questo genera un vero e proprio jet lag di un'ora che si associa, che si assomma a tutte le altre desincronizzazioni di cui ha parlato la professoressa Montagnese e che perdura per tutto il periodo in cui l'ora legale è in vigore. Oggi sappiamo che l'ora legale produce effetti, chiamiamoli, immediati, come un incremento di incidenti stradali, un aumentato rischio di patologie cardiovascolari acute subito dopo l'entrata in vigore, quindi, ma sappiamo anche che ha effetti negativi che perpetuano durante tutto il periodo in cui è in vigore. Il più importante di tutti è una deprivazione cronica di sonno, ma l'abbiamo documentato anche qui a Padova con un'analisi dei ricoveri in pronto soccorso per un decennio, anche con un'aumentata probabilità di doversi rivolgere appunto al pronto soccorso del proprio ospedale. I costi sanitari e sociosanitari sono stati finora trascurati, quelli dell'ora legale, ma meriterebbero veramente di essere considerati con maggiore attenzione. Ad ogni modo, mantenerla tutto l'anno vorrebbe dire aggiungere per esempio un'ora di buio al mattino nei mesi invernali, quando le attività lavorative, scolastiche eccetera verrebbero avviate senza percepire che sta iniziando una giornata. In conclusione io direi che l'idea che l'adozione permanente dell'ora legale porti con sé dei benefici sia economici, quello che si dice più ore di luce spendibili, vantaggi per il turismo, ma soprattutto un adattamento facile, scontato, molti dicono ma pochi giorni e poi ci si abitua, ebbene tutto ciò non ha alcun riscontro scientifico. Al contrario, tornare a un regime di ora civile permanente, che è quello che più si avvicina all'ora solare su cui il nostro orologio circadiano si sincronizza, è veramente l'unica soluzione biologicamente e clinicamente intelligente, sensata. Ecco, non ci sono alternative. Quindi se si ha a cuore la nostra salute bisogna pensare di abolirla per sempre. Questa è non solo la mia posizione, ma la posizione di un'intera comunità internazionale di cronobiologi che in questo periodo si stanno battendo, usando ovviamente gli strumenti della scienza, per spiegare a politici, ai cittadini, che l'ora legale è effettivamente non più necessaria perché non produce alcun risparmio. Il documento della Comunità Europea parla di risparmi irrilevanti dal punto di vista energetico e produce invece danni alla salute.